Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Penso a Giuda, quello che ha scritto Don Primo Mazzolari, un prete del Mantovano morto nel 1959, che dice: povero Giuda, che cosa gli sarà passato nell'anima? Io non lo so, però non vergogniamoci di assumere la fratellanza, di considerarlo fratello.
Buongiorno, buona domenica e benvenuti a Chiese in diretta da Chiara Gerosa. Se vi dico Bibbia, probabilmente pensate ai santi, ai profeti, agli eroi ed eroine della fede. Ma se vi dicessi che nella Bibbia ci sono almeno 53 traditori e traditrici, mi credereste? Non uno solo, non solo Giuda. Ma uomini e donne che hanno ceduto, mentito, avuto paura e perso fiducia. E allora oggi facciamo qualcosa di un po' diverso. Entriamo nella Bibbia non dalla porta degli eroi, ma da quella dei traditori. Perché forse, e dico forse, è la porta che ci somiglia di più.
Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore. E no, non ne provo dolore.
Siamo in compagnia di Lorenzo Bortolin, torinese, giornalista e diacono, autore del libro Traditori biblici, pubblicato da Effata Editrice, e in compagnia di Fabio Migliorini, psicoterapeuta e docente di psicologia della comunicazione.
Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa.
Lorenzo Bortolin, la prima curiosità riguarda proprio la scelta fatta. Come nasce l'idea di attraversare la Bibbia partendo dai traditori e dalle traditrici? Di solito, quando pensiamo alla scrittura, pensiamo agli eroi della fede, ai santi, ai profeti, non di certo ai fallimenti o alle cadute. E invece lei ha deciso di iniziare proprio da lì.
L'idea è nata in modo semplicissimo, cioè c'è stata un suggerimento dell'editrice stessa, perché conosce i miei interessi, cioè quello di approfondire un argomento religioso o di storia della Chiesa in modo inconsueto, in modo curioso, e tradurlo sul cartaceo in un linguaggio che sia comprensibile a tutti, non discorsi dotti, eleganti, non filosofia, non teologia, eccetera, ma è stata una scoperta anche per me, perché uno dei traditori pensa che nella Bibbia ce ne siano 10, 12, 15, e invece spulciando un po' qua, un po' là, ne sono venuti fuori 53. Da lì è venuto fuori l'idea di conoscerli meglio, di approfondire i vari aspetti di ogni tradimento, quindi ecco l'epoca più possibile precisa, i vari personaggi, i luoghi che a volte sono determinanti dove si svolgono questi tradimenti, qualche richiamo poi sparso alla storia, e sono tutti soggetti che alla fine uno si ritrova e poi uno, se desidera, può farsi qualche domanda sul proprio vissuto quotidiano, cioè e io cosa farei? Io al suo posto cosa avrei fatto? E anche per questo è nata l'idea di aggiungere in fondo ad ogni capitolo, ad ogni tradimento, un commento. Il commento è una riflessione di una persona, di un letterato, anche del Papa, che attualizza o comunque fa aiuta a comprendere meglio il tradimento biblico. Direi che questo a grandi linee è lo schema.
Ma sarà d'accordo anche lei, i modelli a cui tendere sono altri. Che cosa possono dirci oggi queste storie di cadute, di errori, di tradimenti?
Beh, la Bibbia non è solo un libro positivo, non ci sono solo vicende educative, ammirevoli, non ci sono vicende solo vicende consolanti. Secondo me la Bibbia, appunto perché scritta anche da uomini in epoche diverse, conosce l'impasto umano. Cioè, se ci sono poi pagine negative, scabrose, e ce ne sono anche davvero, è perché vuole sottolineare, a mio giudizio, l'amore di Dio. Cioè la sua misericordia, il suo modo, il sguardo d'amore. Ecco, le faccio un esempio banale. Ho citato nel libro il caso di Anania e Safira, che sono citati negli Atti degli Apostoli. Questi due erano marito e moglie, hanno venduto del terreno e portano a Pietro il denaro che dicono di aver incassato. In realtà era una cifra inferiore, è una falsità, e muoiono. La vicenda si può attualizzare. E faccio un esempio provocatorio. Io sono al supermercato. La cassiera mi dà un resto che non è quello giusto. Allora, due versioni. io ne ricevo di meno, cosa faccio? Mi lamento, 9 volte su 10 io mi lamento, signora ha sbagliato, anziché darmi 10 franchi me ne ha dati solo 8. Se invece la cassiera me ne dà di più, come mi comporto? Restituisco la differenza che mi dà di più, invece sto zitto, me le metto in tasca, è evidente che tradisco la fiducia, non ne sta di questa persona. Tutto sommato mi comporto un po' come Anania e Safira. Ecco.
Ascoltiamo brevemente la storia della moglie Safira dopo che il marito è già morto e l'ascoltiamo dalla versione offerta da DidaBlog, un blog creato per i giovani da 2 docenti di religione di Roma.
Avvenne poi che, circa 3 ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Pietro le chiese: «Dimmi, è a questo prezzo che avete venduto il campo?» Ed ella rispose: «Sì, a questo prezzo». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore? Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito, porteranno via anche te». Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose.
Fabio Migliorini, coinvolgo anche lei. Da psicologo, queste storie di tradimento, di errore, di caduta che troviamo nella Bibbia, che cosa raccontano dell'essere umano?
Innanzitutto ritengo che la Bibbia sia un capolavoro antropologico, prima ancora che teologico e spirituale, in quanto racconta dell'uomo reale e non dell'uomo ideale. E questo vuol dire che amore, fede, responsabilità convivono con ambivalenze, fragilità e quindi anche tradimento, perché il tradimento è una possibilità umana. E dato che solo quello che viene riconosciuto può essere trasformato, attraverso queste pagine scabrose possiamo vedere come l'uomo può ripartire e nuovamente essere più fedele a una verità che non sempre può essere perseguita in maniera semplice.
Parliamo qui di tradimenti molto diversi. Giuda pianifica, Pietro cede alla paura. Che cosa ci dice questo?
Il tradimento è innanzitutto una risposta assolutamente discutibile, una risposta a volte equivocabile, una risposta per alcuni soltanto cattiva, ma pur sempre una risposta. E Giuda in effetti pianifica, oserei dire proprio controlla, e quindi il suo tradimento è un tradimento messo in atto proprio per non sentirsi impotente, e questo la dice lunga sull'identità, quindi nel vero senso della parola è una reazione dovuta a uno stato di impotenza. Quella di Pietro invece è completamente diversa, perché Pietro è prevalentemente spaventato. Pietro non ha paura di perdere, Pietro ha paura di morire. Ecco, il tradimento di Pietro è un po' il tradimento della sopravvivenza, come una fede che, per quanto solida, per quanto potente, è completamente fagocitata dalla fragilità e dall'insicurezza. Quindi Giuda tradisce per una questione di impotenza, Pietro per una questione di paura.
E forse la prima storia di divisione è quella di 2 fratelli, che ascoltiamo nella versione di Davide van der Sfroos.
Abele era bon, Caino mea tant, alera in se la Bibbia, ma l'era mea un sant. Ieren di fredei, ma ieren all'opost, diversi del tut, come i pastiglie e i suppost.
Lorenzo Bortolin, a proposito di tradimenti diversi, è come se esistesse un tradimento che chiude e uno che può aprire a un nuovo inizio?
Direi che la differenza sta nel capire che si può essere perdonati e da qui iniziare una nuova vita. Lei citava Davide, certo, l'ha fatta grossa, poi dopo capisce l'errore, capisce di aver sbagliato e chiede perdono e cambia la sua vita. Invece nel caso di Giuda è un tradimento che chiude. Cioè è la paura di non essere perdonati, di non credere più nella misericordia, non hai più speranza. E questo purtroppo succede anche oggi, per motivi diversi. Ti manca la salute, ti mancano gli affetti, forse per denaro. quante persone attorno a noi vivono attorno a noi senza speranza. Penso a Giuda, quello che ha scritto Don Primo Mazzolari, parlando proprio di Giuda, dice: povero Giuda, che cosa gli sarà passato nell'anima? Io non lo so, però non vergogniamoci di assumere la fratellanza, di considerarlo fratello, perché so quante volte anch'io ho tradito il Signore. Sono parole che per me dovrebbero essere incise solo nelle nostre chiese.
Tu hai una scelta importante da fare, Giuda. Ti ascolto. Scegliere a chi vuoi appartenere. Scegliere a chi appartiene il tuo cuore. Io voglio averlo. E in passato era mio. Mi hai seguito volontariamente. Voglio continuare a seguirti. Non c'è nessuna cosa che io desideri di più. Allora pregherò ancora per te. Ma per adesso, per favore, lasciami solo.
Ma maestro, io...
Per piacere.
Abbiamo ascoltato questo dialogo tra Giuda e Gesù tratto da The Chosen. C'è un personaggio, un traditore che l'ha sorpresa più di altri.
Pietro era il primo della classe, era il primo e più bravo, ha visto la trasfigurazione, è l'unico al quale Gesù dice: su di te edificherò la mia chiesa. Una frase da far venire i brividi, no? Eppure gli è bastato un attimo essere una situazione, quel famoso notte del venerdì, una situazione imprevista, sente una giovane serva che gli fa 2-3 domande e lui crolla. Quante volte anch'io, nel piccolo, nel grande, ho tradito la fiducia che mi è stata data. E devo stare attento, ecco, questo è un invito che mi fa Pietro, ecco, fa attenzione, non far cantare il tuo gallo, perché ho già sbagliato io farlo cantare, ecco, non far cantare tu il tuo gallo. E nello stesso tempo, ecco, però la speranza, so che anche se sbaglio, se ho sbagliato, Dio mi perdona, anzi, mi dice: migliora te stesso e ama di più gli altri. Una figura che a mio giudizio è un esempio, dicevo, per me, ma per tutti, perché qualsiasi sia la sbandata fatta, c'è sempre l'opportunità, la possibilità di cambiare, di crescere.
Fabio Migliorini, lei invece ha un traditore che l'affascina particolarmente?
Non voglio essere banale se scelgo forse il traditore per eccellenza, cioè Giuda. Non a caso oggi dire sei un Giuda significa proprio dire sei un traditore, oppure tradisci il tuo migliore amico. Di sicuro il tradimento di Giuda è un tradimento che interroga moltissimo la mia vita personale, perché mi chiedo quanto sia stato un tradimento necessario, quanto Giuda possa essere stato veramente consapevole del suo gesto, quanto in ogni persona ci sono a volte dei tradimenti che fanno parte di un progetto quasi più alto. Non sto dicendo per forza che Giuda non avrebbe potuto tradire Gesù, ma mi chiedo quanto Gesù fosse consapevole del tradimento di Giuda. E come a volte ci sono delle condizioni abbastanza inevitabili dentro le quali ritrovare un nuovo ordine, una nuova forma di fedeltà. Tanto che spesso noi ci soffermiamo sul tradimento di Giuda o sulla disperazione di Giuda quando si è suicidato, ma poco sappiamo che cosa veramente abbia detto prima di compiere quel gesto.
Signore, sono Giuda. Il tuo vecchio amico. Parlo dall'inferno. Non dal paradiso. Scusa se disturbo, se ti cerco ancora. Io ti sto aspettando. Oggi come allora.
Ricordiamo che questa mattina stiamo parlando dei traditori e delle traditrici nella Bibbia. Con Lorenzo Bortolini e Fabio Migliorini abbiamo scoperto che sono ben 53. Giuda Iscariota certo, San Pietro anche, pure il re Davide, e come loro Esaù, Dalila, Saul e un'altra cinquantina di personaggi biblici, uomini e donne che per motivi diversi hanno tradito genitori, fratelli, coniuge, figli, amici, il loro popolo e persino Dio. Parlando di tradimenti e fragilità, non solo non sono censurati, ma sembra quasi ci sia il gusto di raccontarceli nei dettagli. Qual è lo scopo?
Noi abbiamo nell'Antico Testamento una figura di Dio che castiga spesso, che fa cadere re, i potenti, eccetera. E nello stesso tempo però questo Dio, subito dopo, poco dopo, insomma nell'arco di breve tempo, riprende questo suo popolo, queste persone, e le definisce eletto, prende il popolo suo che pur lo ha tradito nell'esito e lo conduce comunque in terra promessa. Questo Dio che all'apparenza sembra un Dio nell'Antico Testamento, soprattutto un Dio che castiga, fa sembrare un po' un genitore quando il figlio sbaglia. Normalmente tu lo sgridi, lo castighi, gli dice non facciamo più questo, non facciamo più quello con te, e poi lo perdona, lo abbraccia. Magari escono insieme e vanno a mangiare il gelato insieme. È un Dio Abba, è un Dio padre. Anzi, noi normalmente nelle nostre traduzioni troviamo la parola Abba tradotta con padre. Ma la parola Abba in aramaico è quello che in italiano noi diciamo papà, con l'accento finale, papà, babbo, il mi babbo in Toscana, ecco. È un Dio che amore, punto. È un Dio che condanna i gesti, certo, ma non condanna mai le persone.
Pensiamo di parlare di storie antiche, ma questi siamo anche noi, le nostre comunità che con moralismo puntano il dito facilmente.
Un esempio che a me viene da attualizzare, cioè penso quando nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, noi siamo portati talvolta a condannare gli altri. Penso a proposito di tradimento, insomma di adulterio, una coppia che si separa, le situazioni irregolari, i divorziati, le famiglie allargate. Ecco, dobbiamo evitare di criticare, il che è diverso non dare l'aiuto per, attenzione, ma la critica, la condanna, no, non saremmo cristiani, perché se no Dio non ci viene a dire attenzione, vai, non peccare più.
Ha parlato di comunità Lorenzo Bortolin, le nostre chiese e comunità, lo dicevamo, non sono perfette. Ma se siamo invitati ad andare oltre i tradimenti e i difetti, ci sono esempi concreti di cammino insieme che le vengono in mente?
Ci sono tante imperfezioni, ci sono tanti tradimenti che ci aiutano a renderci di conto di quanto siamo in cammino, in marcia, e di quanto dobbiamo migliorare. Per quello che riguarda le nostre chiese, io dico nostre perché vorrei evitare di distinguere A, B, C, D, ecco, penso alle tante guerre che abbiamo fatto insieme, uno contro l'altro, cattolici da una parte, in Svizzera in particolare, cattolici calvinisti, in Piemonte che sono cattolici valdesi. Ecco, e penso invece a quanto dobbiamo ancora camminare. Penso, voi avete a Ginevra il Consiglio Ecumenico delle Chiese, ecco un esempio di cercare di superare le difficoltà e di andare avanti, di costruire insieme. Penso a gennaio, ad esempio, a Bari è stato siglato un accordo, un'intesa tra tutte le confessioni cristiane presenti in Italia. Ecco, è già un passo avanti, è un dimenticare che abbiamo tradito. Ecco, poi è ovvio che le differenze ci sono. Dobbiamo cercare di camminare insieme, di muoverci, di essere veramente una testimonianza di un Dio che dice e lo dimostra che ci vuole bene.
Lotto uscì verso di loro sulla porta e dopo aver chiuso il battente dietro di sé disse: no, fratelli miei, non fate del male, ascoltatemi, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo, lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto.
Nella Bibbia ci sono davvero passaggi scabrosi, ma il capitolo forse più scabroso è quello di Lot e delle sue figlie. In nemmeno 40 versetti si impastano catastrofe naturale, morti atroci e incesti, il tutto mescolato a continui tradimenti. Fa sorridere pensare che il tema non sia sempre stato interpretato di conseguenza. Per esempio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, Lot e le due figlie sono raffigurati in fuga in un casto mosaico paleocristiano. Insomma, sembra contare più che cosa si fa dopo il tradimento.
tradimento, essendo un atto relazionale, viene ritenuto questo incidente tra identità e appartenenza. Incidente che, preso così, ha il sapore del male e dell'errore, probabilmente visto con un occhio più profondo e alla base di quelle che sono un po' le nostre crescite, le nostre evoluzioni. Addirittura qualcuno, e non è una giustificazione del tradimento, tenendo ben presente la lettura antropologica alla quale ci stiamo rifacendo, ecco, uno dei miei docenti diceva sempre: chi non tradisce non cresce. Frase estremamente pesante, ma che in effetti ci mette davanti proprio alla conquista dell'umano, cioè appartenire, però allo stesso tempo venire fuori. Perché spesso l'appartenere comporta una rinuncia a se stessi e diventare se stessi una perdita di appartenenza. Quindi ecco, il tradimento è questo maldestro atto che cerca un po' quasi di essere senza esporsi.
Quindi Fabio Migliorini sta dicendo che chi tradisce cresce, ma chi è tradito?
Anche lì, essendo parte di un campo relazionale, anche chi è tradito ha tanto da riflettere. Perché è molto facile sentirsi parte lesa. Dietro questo, però, c'è da chiedersi a proposito di tradimenti quanto siamo stati fedeli, non solo in questo caso, ad esempio, ad una partner o ad un figlio, ma anche fedeli a se stessi. E in un'ottica di fede anche a chi fa di noi figli di un creatore.
Ascoltiamo un pezzo del film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, in cui Pietro rinnega Gesù, che ci porta alla prossima domanda.
Cosa gli è successo? Che hanno deciso?
Finora niente. Lo hanno portato da Ponzio Pilato.
Ah, allora sappiamo già come andrà a finire. Ehi, un momento. Ma io ti conosco. Tu eri uno che stava con Gesù. Ma come no, eri sempre con lui.
No, guarda.
Fermatelo, è uno di quelli!
Anch'io l'ho visto con lui! Era uno dei compagni di Gesù! Sì, è vero!
No!
Non mentire, traditore!
Non c'è niente, io vi sbagliate!
Che succede qui? È un amico di Gesù! Un discepolo!
Fermatelo!
Non farlo scappare! Lasciatelo andare!
Sono pazzi! Se sbagliano, io non conosco questo Gesù di cui parlo, non l'ho mai visto in vita mia. Io... Traditore!
C'è una questione un po' particolare nel tradimento, che molti traditori restano nella relazione fino all'ultimo, perché spesso si tradisce senza rompere questo legame, questa relazione. Che bisogno umano c'è dietro questo?
C'è chi resta dentro perché in effetti sa che la fedeltà non è non cadere mai, ma non smettere mai di ritornare. E tornare però perché si desidera e si decide di assumere una responsabilità e un cambiamento reale. Voglio pensare a tutte quelle volte in cui un figlio tradisce le aspettative di un genitore e spesso crea anche distanza con la propria famiglia per poi ritornare a condizioni cambiate, che non vuol dire rinunciare al sogno e quindi ritorno nella condizione di prima, ma ritrovare un ordine e un modo di stare assolutamente diverso e probabilmente più autentico. Penso invece, ecco, a tutte quelle condizioni in cui il tradimento non viene assolutamente letto nel giusto modo e quindi abbiamo solo un carnefice e una vittima, e quindi spesso chi ritorna nella condizione preesistente lo fa per compiere un tradimento ancora più grande, che è quello verso se stessi, perché ritornando a Giuda e Pietro, a volte si resta in una condizione non voluta proprio per impotenza e paura. Certo è che poi le condizioni sarebbero delle più variegate, ora mi sono soffermato solo sulle due.
Lorenzo Bortolin, vorrei terminare con lei. Che cosa direbbe a chi invece continua a sentirsi un Giuda, continua a sentirsi infedele, a sentire di non essere mai perdonato? Che cosa possiamo dire alle persone che non escono da questa dinamica?
Direi che ci sono due passaggi. Uno, riconoscere che ho sbagliato, oppure c'è stato un errore, incomprensione, non ha importanza. E una volta che io ho fatto il riconoscimento dell'errore, cercare, cominciare a vivere in modo diverso. Leggevo il tempo fa una dichiarazione di un sacerdote cattolico nelle carceri e allora mi diceva, ecco, anche un ergastolano può ricominciare, anche chi non ha fede può ricominciare. Per me l'importante è questo, cioè io posso sbagliare, anche in modo ovviamente tragico, come può essere per un omicidio, un suicidio, eccetera, ma ho la certezza che la misericordia di Dio mi aiuta, mi viene incontro. Tra i tradimenti che ho citato c'è quello del famoso buon ladrone, quello che nel Vangelo viene richiamato come buon ladrone, no? Che ha sbagliato tutto, ha rubato e forse ha fatto altro della vita, è inchiodato anche lui su una croce, speranze umane zero, ma gli è bastato dire a qualcuno, Q maiuscola, ricordati di me, e quel qualcuno gli ha detto, oggi sarai con me in paradiso.
Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore.
Allora forse il punto non è se abbiamo tradito, il punto è che cosa facciamo dopo, se restiamo nella paura o se torniamo, se ci chiudiamo come Giuda o piangiamo e ricominciamo come Pietro. Forse la Bibbia non è il libro dei perfetti, è il libro di chi cade e scopre che Dio è padre e che l'importante è ricominciare sempre. E con questo pensiero, con questa possibilità sempre aperta di ricominciare, arriviamo anche alla fine della nostra puntata estiva di Chiese in diretta. Ringrazio di cuore tutte e tutti voi ascoltatori e ascoltatrici per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica.